giornata di lavoro, di studio, di analisi è stata promossa da queste tre organizzazioni che da sempre, da quando esistono, appunto si occupano anche del tema della proposta di legalizzazione della prostituzione. Il Comitato per i diritti civili delle prostitute che da anni e anni lavora su questo fronte è rappresentato qui dalla Presidente Pia Codre, che inizierà con questa prima sessione mattutina. A seguire ci sarà appunto Gigliola Tognolo della CGL Nuovi Diritti, e poi ci saranno altre due o tre sessioni con anche l'Associazione Radicale Certi Diritti, che coordinerà appunto una di queste. I relatori interverranno qui dal podio. Ringrazio la provincia di Roma per averci dato ospitalità in questa sala e per l'eventuale anche aiuto che ci vorrà dare. Anche la vicepresidente Cecilia D'Elia ci aveva assicurato che non ci avrebbe mandato un saluto, ma purtroppo per un disguido non ci è pervenuto, e comunque la ringraziamo per la disponibilità e l'aiuto che ci ha dato. Io concludo qui dicendo che ovviamente una giornata come questa, e soprattutto per le iniziative che ci attendono, avremo bisogno del vostro aiuto, quindi se volete anche voi anche dare un contributo, iscrivervi a una delle nostre organizzazioni, così riusciamo anche meglio a lavorare in futuro su questo tema. Do subito la parola a Pia Codre, che coordinerà questa prima sessione di lavori.
Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui, per aver accettato di essere allenatori di questo convegno. Quindi invito questa mattina, io dovrei coordinare la prima sessione, e ci tengo molto a ringraziare in particolare di questi ospiti, perché sono persone accademici, studiosi, impegnati in altre cose della vita, come attivisti come il popolo marchesciano. Sono persone che hanno sostenuto senza nessun, senza cercare di scopi o vantaggi dal fatto di impegnarsi, di mettere la faccia su un tema così sensibile come quello della Costituzione. Apprezzo molto quindi che persone che si occupano della professoressa Degani si occupa dei diritti umani, o come ho perso il cazzo, Matteo Metacci, che vengano ad aprire i lavori su questo tema, perché noi stiamo vivendo in questo momento una grandissima violazione in Italia dei diritti umani delle persone che fanno il lavoro sessuale. Vorrei raccomandare anche ai giornalisti, che ringrazio, se ci sono, verranno magari qualcuno più tardi anche, di utilizzare più spesso la parola lavoro sessuale piuttosto che prostituzione. Comunque, quando ci si interessa le persone, ritengo che sia giusto usare lavoratrice e lavoratore del sesso. Noi dobbiamo toglierci di dosso questo stigma terribile che ci stanno buttando addosso in una società, la nostra, molto repressiva e puritana ancora, nonostante tutto. Forse sarà perché di Roma, di là dell'acqua, c'è un problema dall'acqua che viene dall'interno. E questo problema ci affligge enormemente su molti aspetti delle nostre vite, delle nostre libertà sessuali, delle nostre libertà di vita e di relazione. Dicevo che abbiamo una situazione di grande sofferenza, di grande disagio. Stamattina alle 5 ho avuto un messaggio di una ragazza che doveva partire questa mattina alle 5 e mezza per venire qui, ed è stata fermata, come succede almeno 3 o 4 notti per settimana, portata in questura e la rilasciano probabilmente alle 2 del pomeriggio. Questo tanto per dire come lavorare sulla strada senza fare nessun altro danno, senza avere altri problemi, può significare passare ore fermo, abusivo, perché non si può dire che ci sia una ragione a questi trattenimenti in questura tutta la notte, dove ti sottraggono i cellulari, dove non ti danno da bere, non ti danno neanche da sedere qualche volta. Questi problemi, come per esempio essere continuamente tartassati dalle ordinanze dei sindaci, quindi da multe e denunce continue, perché semplicemente si viola un'ordinanza che peraltro la consulta ha dichiarato nulla non vale. Subiamo un sacco di violenze, non so se volevamo mandare un piccolo quanto quanto preparato per l'inizio dei lavori, e che era un lungo elenco di come dimostra come stiamo aumentando gli omicidi dal 2008 adesso abbiamo avuto un incremento incredibile di assassini e di aggressioni gravissime. Questa è la situazione a cui ci troviamo a lavorare oggi, in cui lavoriamo oggi. Per questo voglio che vorrei che si trasformasse, si spostasse l'attenzione dalla prostituzione come un fatto criminale, che da noi d'altronde, siccome è contornata da forse aree di mercato occulto nero criminale, ovviamente che la sfrutta, è continuamente messa come rappresentata come un fatto criminale. E se dovesse invece spostare questo dal punto di vista di una scelta di libertà per le persone che scelgono liberamente e metterla dentro a uno dei tanti aspetti della società, del nostro modo di vivere, del mondo del lavoro. Per cui vi ringrazio e poi oggi ci sarà anche tempo per dire altre cose e inviterei il dottor Matteo Micacci, quindi presidente della Commissione dei diritti umani dell'OSCE e deputato radicale all'interno della del PD a parlarci proprio sui diritti umani.
Grazie dell'invito a questo convegno che tocca, come diceva la Presidente, un tema molto, molto sensibile di cui si parla molto poco nella politica italiana e ancor di più all'interno delle istituzioni del nostro Paese. Il punto di vista che toccherò, visto appunto il titolo dell'intervento che mi è stato attribuito e il ruolo che svolgo all'interno di questa assemblea parlamentare, cercare di contestualizzare anche la situazione italiana rispetto a un quadro più generale, perché il fenomeno della prostituzione è un fenomeno naturalmente globale che tocca tutti i paesi del mondo e rispetto ai quali c'è un lavoro di monitoraggio, di attenzione che è appena iniziato secondo me e che spero possa portare anche a identificare delle soluzioni a quello che secondo me è un vero e proprio dramma sociale, perché se vogliamo parlare dei diritti umani nel mondo della prostituzione, dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali, non si può che partire anche da un dato che è quello relativo al traffico degli esseri umani nel mondo. Si parla di alcuni milioni di persone che ogni anno sono oggetto di traffico di esseri umani, da parte di organizzazioni clandestine e criminali che lo organizzano, e i dati convergenti che esistono su questo piano ci parlano di almeno l'80% queste persone che sono oggetto di sfruttamento sessuale, e questo 80% naturalmente è in gran parte costituito da donne e femmine. Quindi questo è un fenomeno globale, nella sola Unione Europea si parla di almeno 500.000 persone che ogni anno sono oggetto di traffico di esseri umani, che vanno evidentemente a nutrire un mercato nero, un mercato criminale che è oggetto di questo sfruttamento. Nel mondo, per darvi qualche altra cifra, attualmente si parla di circa 1.300.000 persone che sono oggetto di questo sfruttamento sessuale, e di questo 1.300.000 persone, 1 milione sarebbero state oggetto di traffico di esseri umani. Per darvi la misura di cosa significa anche dal punto di vista economico, nel mondo ci sono 3 traffici principali illegali: traffico di droga, traffico di armi e traffico di esseri umani. Traffico di esseri umani, che ha come obiettivo lo sfruttamento sessuale, si stima che abbia un valore di circa di 32 miliardi di dollari all'anno. Quindi è un'industria che evidentemente può fare concorrenza ad alcune delle più grandi multinazionali che esistono, che operano nel mondo. C'è una differenza fondamentale, che questa attività criminale non ha ad oggetto appunto droga, non ha ad oggetto armi, ma ha oggetto delle persone, degli esseri umani che evidentemente si trovano a subire questa condizione di sfruttamento e rispetto alla quale vi è tuttora, in parte sicuramente anche nel nostro paese, però una impostazione, un'ideologia proibizionista che tende a criminalizzare il fenomeno in quanto tale, perché è gestito da organizzazioni criminali, e fa diventare le persone che in realtà spesso sono anche vittime di questi abusi, di questi condizionamenti, di queste minacce, di queste situazioni di vulnerabilità, essere oggetto appunto dell'attenzione da parte delle autorità da un punto di vista dell'ordine pubblico. Per cui vi è una buona parte di paesi dove ancora le prostitute vengono arrestate e incriminate, poi nel nostro paese vengono appunto fermate, abusate spesso, ma diciamo legalmente si è in una sorta di limbo, in qualche modo vi è un chiudere gli occhi, un tollerare una condizione, evitando però di fornire tutte quelle tutele che sarebbero possibili per evitare appunto che questi abusi possano continuare. Ora, il punto su cui occorre interrogarsi e su cui è difficile dare una risposta univoca, anche se io ho la mia opinione, ed è un'opinione che è pienamente a favore di un'ipotesi di piena regolamentazione e legalizzazione di questo fenomeno come unica strada per poter evitare che queste persone siano vittime appunto di crimini e di questa attività illegale, riguarda appunto il legame che esiste tra questo traffico internazionale di persone, che in Europa, come dire, vede movimenti chiaramente che vengono dall'est Europa, in particolare dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Moldavia verso l'Europa occidentale, ma che in tutto il mondo vedono, diciamo, fenomeni di centinaia di migliaia di donne che sotto varie forme, spesso attraverso violenza, spesso attraverso minacce, a volte attraverso l'inganno, vengono, diciamo, inserite in sistemi di sfruttamento che poi non prevedono forme e possibilità di uscita. Ora, come sapete, vi sono alcune situazioni dove ci sono dei tentativi di regolamentazione e di legalizzazione, in particolare in Olanda, in Germania, in altri paesi. Ecco, i dati che riguardano questi paesi sono ancora un po' contraddittori, perché l'aver in alcuni casi, per esempio in Olanda, regolamentato l'attività della prostituzione non necessariamente ha portato a eliminare il fenomeno del traffico di esseri umani, perché laddove questa regolamentazione, questa legalizzazione avvenga, diciamo, a un livello superficiale, in qualche modo tollerando che queste attività ci siano, ma senza un effettivo controllo su quello che poi avviene in realtà all'interno di queste strutture, degli studi hanno rivelato che l'80%, ad esempio, delle persone che si trovavano e si trovano ad operare ad Amsterdam e in altre zone fossero ancora immigrati illegali, non oggetto necessariamente di traffico di esseri umani, perché magari hanno scelto di andarci, però diciamo l'opera poi di regolamentazione, di acquisizione di diritti e di inserimento sociale non è stata portata avanti. Per altri aspetti la stessa cosa è accaduta in Germania ed anche in Sudafrica. Quindi noi ci troviamo in una situazione che non è molto differente da quella che riguarda altre attività illegali, e cioè il fatto che in un paese si scelga di scegliere una strada che va nella direzione della legalizzazione, della regolamentazione, se questo avviene in un contesto globale dove continua a esistere un fenomeno così enorme di queste dimensioni economiche e di centinaia di migliaia di persone che sono oggetto di traffico di esseri umani e che dipendono da questioni economiche, da questioni sociali di vario genere, questo non necessariamente porta a un miglioramento e a trovare una soluzione politica ed istituzionale a questo fenomeno. Quindi è evidente che la strada della regolamentazione e della legalizzazione per avere speranza di incidere davvero su questi fenomeni criminali, deve avere una dimensione che può essere, che, diciamo, la dimensione minima non può che essere quella europea, o comunque una dimensione transnazionale, perché le scelte nazionali in un senso o nell'altro non sono destinate ad avere successo. Si parla molto anche a livello europeo, ad esempio, della scelta svedese, che è una scelta, come dire, in controtendenza rispetto a quella fatta da paesi come l'Olanda e la Germania, perché è una scelta che ha completamente reso illegale l'attività della prostituzione, e addirittura lo ha fatto andando a penalizzare e a criminalizzare il comportamento del consumatore. E il governo svedese, come ha fatto ad esempio nell'ambito della lotta alla droga, sta diffondendo dati dicendo che questo tipo di approccio prevenzionista e ideologico ha ridotto l'attività in quel campo, e avrebbe ridotto anche il traffico di esseri umani, di persone che sono sfruttate in questa direzione. Ora è evidente che, in un paese questo può avere successo, perché magari ci sono condizioni sociali, istituzionali, culturali tali che possono portare anche a limitare un certo fenomeno, ma nel momento in cui esiste, e i dati lo dimostrano, una domanda e un riconoscimento comunque di questa attività che è globale, è evidente che si tratta di successi che sono molto limitati nel tempo e che semplicemente poi possono prevedere che ci si sposti, come accade ad esempio per altre attività che sono ritenute illegali, come quelle del commercio della droga, per cui magari in un anno in un paese si riescono a distruggere tutte le attività criminali, ma semplicemente si spostano altrove e queste continuano. Quindi è un tema che sicuramente non è facile da analizzare, però quello che non è sicuramente più tollerabile è l'atteggiamento di criminalizzazione nei confronti delle persone che sono coinvolte in questa attività. Non è tollerabile che in Italia si sia tuttora in questa sorta di limbo non definito e molto, molto rischioso per le persone, per cui è in qualche modo tollerato e consentito che queste attività vadano avanti, ma al tempo stesso non si interviene né a tutela di chi sceglie liberamente di fare questa attività, né a tutela di chi, magari essendo vittima di traffico di esseri umani e sottoposto a minacce, come sappiamo esserci dei casi di persone provenienti dalla Nigeria o dall'Albania all'interno di network criminali, di poter avere delle tutele per eventualmente uscire da questo ciclo di violenza. Quindi io credo che l'invito che vorrei fare è che, a partire anche dall'analisi delle esperienze italiane e delle raccomandazioni che evidentemente il lavoro anche di queste associazioni che da tanti anni hanno fatto e stanno facendo, e che conoscono molto meglio dei legislatori e di tante altre persone quale sia la realtà, però l'invito è cercare di far diventare questo movimento un movimento che possa prescindere anche dai nostri confini nazionali, perché solo attraverso appunto una soluzione che vada in questa direzione si può cercare di affrontare un fenomeno che, lo ripeto, ha dei numeri e una forza che in alcuni casi è molto, molto superiore a quello di un singolo Stato dell'Unione Europea. Quando si parla di 32 miliardi di dollari di profitti che derivano dalle organizzazioni criminali che sfruttano questo fenomeno, è evidente che non è facile riuscire ad affrontare a partire da un singolo paese. L'altra considerazione è cercare di far entrare appunto anche all'interno delle organizzazioni internazionali, come l'OSCE, che ha un rappresentante speciale che è una donna, tra l'altro, una donna italiana, siciliana, ex magistrato, che si occupa per questa organizzazione del traffico di esseri umani e che si sta concentrando molto proprio sul fenomeno delle persone che sono oggetto di questo sfruttamento, e quindi cercare, a partire appunto anche da un'analisi di un rapporto della realtà del nostro paese, di portare all'interno di queste istituzioni un punto di vista che possa superare un'ideologia, come dire, o proibizionista o lassista, che però non ci fanno fare passi avanti in questa direzione. Grazie.
Ringrazio l'onorevole Beccacci di questo suo intervento. Effettivamente sappiamo tutti che i dati sono sempre molto contraddittori, sia i dati delle persone che sono realmente considerabili trafficate, sia i dati delle persone che però, come dire, migrano per lavoro, per mille ragioni, e che trovano, come dire, sfruttamento di ogni genere, abusi nei nostri paesi che li usano. Non parliamo solo, ovviamente, quando parliamo di questi dati del traffico di persone che lavorano nel sesso, che parliamo ovviamente delle tipologie più svariate di lavoro. E tra l'altro voglio anche dire che più tardi, tra gli interventi che non sono registrati, ci sarà un intervento in rappresentanza di quella che è la piattaforma italiana, la chiamiamo così, è una piattaforma informale, sono le associazioni, un gruppo notevole di associazioni piccole e più grandi anche, che lavorano in Italia nei progetti di integrazione sociale per le vittime di grave sfruttamento e tratta. Faranno, lì c'è stata una delle nostre riunioni che ogni tanto ci concediamo di fare senza supporto di nessun genere, tanto dalle istituzioni, perché da un paio d'anni questo osservatorio, che in origine era stato anche molto, come dire, sostenuto, perché venivamo convocati, ascoltati da quello che era il governo di allora, prima di Giuliano Berlusconi, parlo quando c'era Amato a fare il ministro della... che nonostante l'onorevole Amato avesse sempre delle affermazioni quantomeno subdole riguardo al lavoro sessuale e alla prostituzione, però aveva anche avviato una sorta di osservatorio, pubblicato poi un libro che relazionava sull'entità della condizione della situazione della prostituzione in Italia, quindi anche del traffico di umani. È stato un lavoro di grande interesse fatto da un'onorevole che allora era sottosegretario Lucidi, e da quello era nata anche una proposta di legge, tutto sommato, sulla prostituzione, che secondo me nelle ultime cose che erano state fatte era un compromesso abbastanza accettabile, e fu respinto in Consiglio dei Ministri, dove Amato lo portò, i ministri non lo firmarono, non lo presentarono, fu respinto perché l'onorevole Margherita, come si chiama? L'onorevole Rutelli si oppose a questa cosa, e diciamo bene, se non ricordo. Quindi, non passò questa cosa, poi cade il governo e questa donna fu presa. Allora, questa piattaforma, però, con grande buona volontà di tante persone del volontariato e delle associazioni, delle ONU che lavorano, sono le non profit, che esistono e che partecipano a quello che sono i programmi di integrazione, quindi sono i finanziamenti del Dipartimento delle Pari Opportunità, finanziamenti che sono sempre più modesti, se pensate che 10 anni non hanno aumentato di una dinanza dei profit dei contatti. Si sono riunite più volte cercando di continuare a portare avanti un lavoro comune, e soprattutto abbiamo fatto tutti insieme questo grosso documento che è da vittime a cittadine, che abbiamo presentato nel 2008 ai ministri, naturalmente i ministri quando poi c'era Moroni, c'era la ballerina e altre cose. E in questa circostanza si chiedeva, comunque, di non fare con le norme repressive che nel decreto sicurezza, si incrociano, diventando veramente una tagliola quotidiana per le persone, sia quelle libere sia quelle che sono sfruttate o trafficate. Quindi oggi ci sarà anche un intervento in rappresentanza di quel tavolo, non ci sono dati da dare, tra l'altro devo dire che noi nonostante ci sia, magari Claudio Donadetti potrebbe dirci qualcosa perché ha collaborato molto alla creazione di quello che era un referendum nazionale che doveva esserci su questo tema, e la raccolta di dati che si fa sulla questione della tratta però rimane sempre una cosa misteriosa, perché di fatto dal 2007 in avanti noi non abbiamo la risposta ai dati che noi mandiamo, il Ministero non è in grado di darci indietro un risultato. Quindi lo stesso credo che avvenga anche in Svezia, perché in Svezia ha presentato un rapporto dell'applicazione della legge che è stato puramente contestato, carte alla mano, perché non è vero che dai risultati che i politici affermano. Cioè, ci sono delle grandi speculazioni politiche su questa cosa, quindi è giusto dire che i dati sono contraddittori, conforme con il resto. Però non voglio dilungarmi oltre e darei la parola ora a Popolo Marcasciano del Movimento Identità Transessuale, tutti la conosciamo, è stata con noi una grande combattente. Voglio ricordare che il Movimento Identità Transessuale, tra l'altro, l'altro giorno hanno festeggiato i 30 anni dell'affermazione della sua prima legge, che è per il cambio di sesso, che è stato guidato per anni da alcune persone eccezionali, che vi voglio ricordare, non c'era il corpo che è mancata anni di un sogno, e che è stata per noi un simbolo e veramente una guida come attivista, persona e anche donna politica, tra l'altro, e anche come artista, visto che è una storia personale, insomma una storia incredibile di vita e un esempio per noi